Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici di Radio Buon Consiglio e di Radio Colbe, un saluto a tutti voi e bentrovati nella nostra tavola rotonda mensile. Siccome siamo in pieno tempo forte di Quaresima, questo mese noi abbiamo scelto un titolo molto provocatorio, se volete, ed è il seguente: Quaresima, tempo di conversione. Ora, prima di illustrare un po' diciamo, il significato, ecco, di questo titolo, volevo salutare il nostro ospite che è Claudio Nalin. Ave Maria, Claudio.
Ave Maria.
Eccoci. Dunque, cari amici, sembrerebbe un titolo un po' strano, questo in effetti è stato scelto proprio da noi perché si pensa che chi sta nel cammino della Quaresima già sia convertito, no? Quindi dire Quaresima, tempo di conversione, sembrerebbe dire: ma va, allora questo tema non ci riguarda, siamo tutti convertiti, altrimenti non faremo la Quaresima. E invece ecco dov'è la provocazione. Voi sapete che noi scegliamo un po' titoli sempre un po' provocatori. Noi tutti abbiamo bisogno di conversione, anzi direi che più uno crede di essere convertito, diciamo così, no? E forse maggiormente ha bisogno di conversione. Possiamo dire che forse crediamo di vedere, ecco, con gli occhi della fede molto spesso, ma forse bene non vediamo, forse un po' tutti, quindi cominciando anche dai fedeli, ecco, che hanno una vita interiore, che vivono questo tempo forte anche con un certo impegno, però ci rimane molto probabilmente sempre un po' di cataratte spirituali, possiamo dire. Ora, partendo da questa, diciamo, questa linea di partenza, ecco, io chiederei subito a Claudio di spiegarlo lui un po' questo titolo, perché poi Quaresima tempo di conversione?
Perché è difficile trovare dei convertiti reali, perché il convertito è un santo, no? È uno che, diciamo, ha suon di preghiere, di meditazioni, di penitenze, ha vinto le proprie inclinazioni, ha tolto i suoi difetti e vive santamente. Ma finché uno se li tiene tutti questi difetti, come fa a dire che è convertito? E allora il Signore, che è lento all'ira e grande nell'amore, diciamo che ci ha donato tanti anni, vero, sperando che una quaresima o l'altra ci decidiamo a prendere la decisione, quella che serve per la nostra salvezza, la decisione che serve per evitare l'inferno. La decisione che serve anche ad evitare il purgatorio. Ecco, il convertito è uno che vive costantemente, ecco, l'amore di Dio. E chi è che ha Dio? Coloro che osservano la mia parola, coloro che osservano i miei comandamenti. Cioè, praticamente, quello che il Signore dice noi dobbiamo farlo. Chi vuol seguire me, rinneghi se stesso, cioè si converta, prenda la sua croce e mi segua, cioè impari da me, deve seguire il mio percorso. Ma se noi non seguiamo questo percorso, vuol dire che non siamo convertiti. Allora spesso siamo degli illusi, ma soprattutto dei presuntuosi. E allora diciamo, bisogna che mettiamo in chiaro questa cosa, perché se una persona dopo 50 anni di vita c'ha ancora tutti i suoi difetti, come fa a dire di essere un convertito? È uno che Un convertito, io ho fatto più volte questo esempio, no? Se tu vai in banca, no? Metti là 100 euro, li vuoi convertire in dollari, tu non hai più i 100 euro, c'hai 100 dollari, per dire, però è finito l'euro, hai il dollaro. Mentre noi praticamente abbiamo sempre la stessa moneta scaduta, svalutata e forse anche fuori corso, perché praticamente la nostra vita è fuori corso, siamo usciti, diciamo, anche dal guardrail, nel senso che siamo nei fossi tranquillamente, vero? E cantiamo allegramente insieme alle rane: Chiesa di Dio, popolo in festa, no? Ecco, allora praticamente il convertito è uno che ha convertito tutte le sue, i suoi difetti, le inclinazioni, i peccati in virtù, ma se non l'ha fatto, come fa a dire di essere convertito? E allora bisogna dare retta al Signore, pregate sempre senza stancarvi mai, no? Ecco, amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi fa del male, no? Ecco, io sono il Signore Dio, tu non avrai altro Dio fuori che me, e noi abbiamo eletto il nostro io come Dio perché amiamo più il nostro io che il nostro Dio. Ma come si fa a dire di essere convertiti? Allora, vedete, bisogna che ci diamo una rinfrescata di idee, vero? E cominciamo a pensare che non siamo convertiti, cioè vieni avanti servo buono e fedele. Colui che entrerà in paradiso, il Signore gli dirà: vieni avanti, servo buono e fedele. Ora vediamo chi abbiamo servito noi. Chi è che abbiamo servito? Ci siamo serviti. Abbiamo servito il mondo, la carne, il demonio, per cui non siamo servi di Dio, siamo servi del mondo, della carne e del demonio. Allora vieni avanti, servo, che non hai servito me. Buono, sei cattivo, perché il Signore stesso dice: solo Dio è veramente buono, ma voi siete cattivi. Addirittura dice: guardatevi dagli uomini, perché vi porteranno nei tribunali, vi flagelleranno, vi massacreranno. Vabbè, allora vieni avanti, servo buono e fedele. Ma quando è che sei stato fedele tu, scusa? Fedele a chi? Tu dici: ma io vado a messa la domenica. Questo non è fedele. Cioè, il fedele è uno che segue Gesù Cristo, mica solo la domenica quando va a messa. Ma tu pensa che oggi nessuno si confessa, fa la comunione, e diciamo certe comunioni sarebbe meglio non farle, perché chi mangia e beve il corpo e il sangue di Gesù Cristo indegnamente, e quanti ve ne sono, mangia e beve la propria condanna. Pensa che bravo cristiano convertito, quando proprio a Fatima San Michele Arcangelo l'ha detto, ha mostrato l'ostia santa e ha detto: guardate il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati, cioè parla ai battezzati, perché l'Eucarestia la ricevono solo i cattolici e gli ortodossi, ma diciamo la maggior parte, per cui la maggior parte non è convertita, addirittura la maggior parte offende Gesù Cristo. Pensa che e crede di essere convertito perché va a messa e fa la comunione, invece è da convertire, e aumenta i suoi debiti, aumenta i suoi peccati, perché non è in grazia di Dio. Spesso la gente non sa manco i 10 comandamenti, come fa a essere convertita? Gli chiedi: conosci i 10 comandamenti? No. E come fai a convertirti che non sai neanche i 10 comandamenti? Non li sanno, capite? Poi naturalmente dobbiamo togliere di mezzo le cose che non sono, che non sono luce, ma sono tenebra. Bisogna dare retta al Signore e non bisogna perdere tempo, perché guardate, se torno di nuovo a Fatima, cioè sempre San Michele ai bambini gli va a dire, stavano giocando con dei sassolini, no? E San Michele, sentite, aprite bene le orecchie, stappate, tirate fuori il cerume, perché deve entrare nell'intimo, vero, della nostra memoria. San Michele, i bambini che giocavano, ma che fate? Giocate, pregate molto e offrite costantemente sacrifici al Signore. A tre bambini, ho capito, ma tu che ti credi convertito, pensi che San Michele ti dica: ah, bravo, bravissimo, tu che non hai combinato niente vai in paradiso? Ma te lo puoi sognare? San Michele avrà la bilancia in mano e peserà tutte le nostre azioni, quelle buone e quelle cattive, e naturalmente mi sa che quella bilancia pende sempre da una parte, no? A noi pensiamo, per esempio, pensiamo che basti, tu praticamente, che so, dai il 5 per 1000 alla Chiesa Cattolica, che ne so, dai qualche vestito, qualche panino a qualcuno, un bicchiere d'acqua, no? Allora tu ti senti a posto, no? E invece non è così. Voi pensate che il Signore dice: ero carcerato, siete venuti a trovarmi, ma tu non puoi andare a trovare i carcerati, però ci sono i tuoi parenti che sono carcerati in purgatorio e tu non vai a trovarli. non fai dire messe per loro, non offri sacrifici e penitenze per liberarli dalla prigione, che Gesù ha detto sarei messo in prigione e non uscirei di là finché non hai pagato fino all'ultimo spicciolo e tu te la godi mentre tuo padre, tua madre, tua nonna, tua zia, che ne so, tua sorella sta tra le fiamme a bruciare e tu canti, addirittura sei altro che convertito, sei uno stolto garantito, nel senso che non è l'ignoranza che fa questi, è l'ignoranza produce questi effetti, perché ti interessa di sapere tutto quello che dicono i social, ti interessa sapere tutto quello che dice TG1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non so, no, io non c'ho il televisore per grazia di Dio. E allora tu praticamente, ma cosa fai? Giochi, ma cosa fai? Guardi, ma che cosa fai? Perdi tempo, il tempo che perdi lo passerai in purgatorio, perché il tempo è un dono di Dio che va utilizzato per la nostra santificazione e per servire il nostro Signore, lo usiamo per tutto meno che per Lui. Pertanto, ma dove sono sti convertiti? Io vorrei incontrarne qualcuno, poi gli faccio io le domande, diciamo, e faccio fare l'esame di coscienza e vediamo se è convertito.
Ebbene, proprio Claudio, proprio partendo da quest'ultima tua osservazione, cioè l'esame di coscienza, no? Noi sappiamo che, diciamo, in una conversione di quelle classiche, no? Proprio da una vita lontana da Dio, per esempio, insomma, no? Come primo passo per riavvicinarsi al Signore, cioè per la conversione, per cambiare strada, per fare questa sorta di inversione a U, no? Dello spirito, sappiamo che il primo casello, ecco, per usare un termine autostradale, no? È il confessionale. Oh, tu parlavi di esame di coscienza. Io volevo un attimo introdurre anche questo argomento molto scottante. Cioè, adesso nei confessionali possiamo dire che quasi quasi ti impediscono di pentirti, no?
Sono le ragnatele nei confessionali, no?
Ecco, cioè questo tema mi sembra, cioè in pratica certe volte addirittura, no, vengono minimizzati alcuni peccati, no? Quindi in qualche modo addirittura il confessore, come dire, ostacola, no? Ostacola la penitenza. Anche questo mi sembra che sia un argomento importante da citare in questo momento.
Ma vedi, tu pensa, dunque la Madonna viene a dire i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, e tu trovi il confessore che ti dice che vai in paradiso. Secondo te chi è che ha ragione? La Madonna, che è la piena di grazia, che è la madre di Dio, che è la sede della sapienza, o diciamo coloro che oggi hanno la sede dell'incoscienza, vero? E anche dell'ignoranza, perché io ho trovato sacerdoti che mi hanno detto: guarda, tu quello che dici io non l'ho mai sentito in seminario, però è vero quello che tu dici, io ho imparato più qua, diciamo, agli esercizi che in seminario, penso un po'. Allora, diciamo, io ho conosciuto Padre Pio, mi sono confessato, i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, oggigiorno vengono addirittura benedetti, considerati come non peccati, no? Robe dell'altro mondo, e la Madonna viene a dire, no? Viene a dire che sono i peccati che mandano più anime all'inferno, no? Pensa quanti ingannati e quanti ingannatori. Ma bisogna che si convertano anche quelli che devono aiutare a convertire gli altri, perché se non si convertono loro, come fanno ad aiutare a convertirsi quelli che sono nell'ignoranza piena? Allora, io ho detto durante a un ritiro, vedete, se uno ha fatto qualche volta qualche peccato, diciamo, che riguardava la sfera della carne, ecco, peccati impuri che sono da soli, in compagnia, diciamo matrimonio, lì diciamo c'è materia e no, il nostro corpo ce l'ha dato per servire lui, non per servire il demonio, no? Allora, ho detto, se uno fa una volta, due volte, tre volte questi peccati, diciamo che mostrando la flagellazione di Gesù Cristo, tu l'hai flagellato, che ne so, 3-4 volte. Ma se tu per anni interi continui a flagellarlo, tu non puoi andare a dire: padre, io ho peccato con i peccati impuri, no? Tu devi dire: io sono un aguzzino, perché non mi sono mai fermato, ho continuato a flagellare il mio Signore senza intermissione, ecco, senza tregua, ho continuato a flagellarlo. Devi andare a dire che sei un aguzzino, va bene? E allora qualcuno è andato a confessarsi. E poi mi hanno detto, una persona mi ha detto: pensa che io, cosciente di essere stato un aguzzino, diciamo che piangevo a dirotto mentre dicevo che sono stato un aguzzino, perché ero consapevole che quello che tu mi hai detto, Claudio, io l'ho fatto, e come l'ho fatto, no? Allora, diciamo, io piangevo e dicevo: sono un aguzzino. E dice, a un certo momento si è messo a piangere anche il prete, no? E ha ringraziato la signora, diciamo, questa persona che piangeva, ecco, i suoi peccati, dice, perché questo ha aiutato anche a me a essere più umile e a considerare, ecco, e a formare le anime in modo che si pentano veramente. Ecco, l'atto di dolore che ci hanno insegnato, no, e fino a poco tempo fa funzionava, adesso non funziona più, cioè non te lo permettono manco a dire. Allora, mio Dio, io mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Non sia mai, non si può più dire, questi qui sono, questi, diciamo, sono i seguaci di Martin Lutero, sciagurato lui e tutti quelli che lo seguono. Allora, praticamente, pensate un po', praticamente non puoi neanche dire l'atto di dolore, cioè non ti è consentito di pentirti con tutto il cuore dei tuoi peccati. Ma scusa, allora il Signore dice: ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Ama il tuo Dio con tutto, 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 tutto. Bene? E siccome l'hai offeso, adesso devi pentirti con il tutto, tutto, tutto. Tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, devi pentirti, perché hai meritato i castighi. Non ti vuoi pentire? Allora, sul Golgota Gesù era misericordioso, e sotto la croce c'era la Madonna, madre della misericordia. C'erano due crocifissi. Uno si è convertito e il Signore l'ha perdonato, l'altro non si è convertito. Eppure Gesù era lo stesso e la Madonna era la stessa. Tutti e due hanno pregato per la conversione di tutti e due, uno l'ha accolto, l'altro no. Oggigiorno, io non lo so quanti, a parte che è il tempo dei ladroni qua, vero, ma però è il pentimento che manca, il dolore. Ma se uno non medita, se uno invece di perdere tempo a guardare le cose che non servono altro che a perdere tempo, meditasse un pochino la vita dei santi, leggesse un po', vero, il catechismo della Chiesa Cattolica, ascoltasse qualche meditazione sulla passione di Cristo, per esempio, ecco, anche la nostra emittente, ecco, trasmette la passione di Cristo, meditata da padre Gaetano da Bergamo, ed era il libro che usava padre Pio, che meditava tutti i giorni la passione di Cristo, cioè padre Pio crocifisso meditava la passione di Cristo. Tu che sei ignorante, no? E non sei niente, non te ne importa niente, perché tu devi andare a finire dentro ai social a leggere tutte queste sciocchezze che ti fanno perdere tempo e ti riempiono la memoria, la zucca, voglio dire, di nozioni che non ti servono per la tua salvezza. Ecco, è una trappola.
Certo. Allora, Claudio, permettimi, ecco, di affiancarti, ecco, volendo spiegare proprio l'ultima cosa che tu hai detto, e cioè la compunzione, no? Cioè, noi praticamente non sappiamo neanche poi che cosa sia veramente la compunzione. Che cos'è il dono della compunzione? Ecco, chiediamo soprattutto il dono della compunzione. Vorrei ricordare che la convertita per eccellenza, no? Chi era? La Maddalena, no? La Maddalena che ai piedi di nostro Signore Gesù Cristo era chinata, bagnava i suoi piedi con le lacrime e li asciugava con i suoi capelli. Quindi da qui impariamo veramente, no, come si inizia una nuova vita. Poi si dice, no, in stessi Vangeli, che le furono cacciati fuori 7 demoni. Ma l'esordio è proprio questo, che è una virtù. Ecco, precisamente, la compunzione è una virtù. Una virtù che, come comprendiamo bene, noi dobbiamo chiedere, perché non è detto che ci spetti questa grazia della conversione. Ecco. E voglio anche specificare che il dono della compunzione è il dono, quindi, di una virtù, è una penitenza interiore, ecco, la compunzione. Non bisogna pensare necessariamente che la compunzione sia il dono delle lacrime, vedete, perché il dono delle lacrime, magari il Signore ci desse anche il dono delle lacrime, no? Come a questa donna alla Maddalena, no? Perché con le lacrime poi c'è il sigillo, possiamo dire, sacramentale, no? Il segno esteriore della compunzione. Ma la compunzione è un qualcosa che avviene nel nostro cuore, è qualcosa che si sente nella nostra natura più profonda. E direi che possiamo dire che certe volte si accompagna non alle lacrime, ma magari al silenzio delle labbra, a una capacità anche di sentirsi rinnovati interiormente, quindi provare il dolore dei propri peccati, come diceva Claudio, significa provarlo in maniera profonda, anche se magari non viene fuori. Coloro che si occupano di teologia dicono che la compunzione è una virtù che ha tre gradi, tre, possiamo dire così, tre temperature d'amore, no? E nella prima, nel primo grado noi vediamo che c'è una capacità di fare silenzio, no? Cioè di rendersi conto di essere stati in una vita sbagliata, e questa consapevolezza poi porta non a giustificarsi, ecco, perché giustificarsi, come diceva poc'anzi Claudio, ci allontana in realtà dal dolore dei nostri peccati e ne facciamo esperienza, no? Quella signora, come dicevi tu Claudio, che a un certo punto piangeva, e piangeva pure il sacerdote, non si nascondeva più. Ecco, quindi il primo livello, pensate, il primo livello della compunzione è questo non nascondersi più, ecco, davanti a Dio, dire: Signore, tu lo vedi, no? Siamo opera delle tue mani, come si dice, gregge del tuo pascolo, tu ci hai fatti e quindi siamo nudi davanti a te. Poi però esiste anche una compunzione più elevata, più spirituale, nella quale riusciamo addirittura a avere la vittoria sulle nostre inclinazioni cattive. Per esempio, molti dicono che quando uno ha la vittoria sull'ira o sulla concupiscenza, appunto, carnale, bene, questo vuol dire che veramente c'è stata la compunzione. Io ricordo, Claudio, che Padre Pio stesso, come tu saprai, no, certamente, perché si trattava di una figlia spirituale, quando questa donna disse: ma padre, ma perché commetto sempre le stesse colpe? Cioè, perché scivolo sempre nello stesso punto del sentiero? Perché ogni volta che vengo da voi mi devo anche umiliare, no? Accusandomi sempre degli stessi peccati? Ebbene, Padre Pio le rispose così: perché non sei veramente pentita, perché se tu fossi veramente pentita dei tuoi peccati, non ritorneresti qui sempre a ripetere le stesse cose. Terzo e ultimo grado, poi Claudio ti ricedo di nuovo la parola, è colui che è veramente compunto, a un certo punto arriva a desiderare le ingiurie, a desiderare la sofferenza. Ecco, e qui perché succede questa cosa qui? Perché veramente chi è come convertito, come diceva prima Claudio, no? Chi è veramente convertito sente di meritare in pieno anche, no, i dolori della vita, le sofferenze, le persecuzioni, e addirittura lo sappiamo, no? I santi desideravano le sofferenze. Padre Pio diceva: i gioielli dello sposo, che poi erano le sofferenze, quelli non li do a nessuno. Ecco Claudio, io ti ho un po' preparato il terreno, sì, perché credo che, ecco.
Ecco, ti ringrazio, perché diciamo, preparandomi il terreno vuol dire che dobbiamo essere un po' dei contadini, ecco, dovremmo tornare alla semplicità. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto, diciamo, il Signore dice: beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Perché vedi, per esempio, Gesù ha pianto su Gerusalemme, ma non aveva peccati, lui piangeva sugli abitanti di Gerusalemme. La Madonna delle lacrime, ma secondo voi piangeva per i peccati suoi, che era l'Immacolata? No, piangeva per i peccati nostri, vedi? Allora, Padre Pio piangeva perché vedeva, ecco, vedeva le anime che si perdevano. I bambini, di fatti, ma piangevano perché la Madonna gli ha fatto vedere le anime che vanno all'inferno, dove, perché non c'è nessuno che prega e si sacrifichi per loro. La Maddalena ha pianto. Attenzione, è vero, è bellissimo quell'episodio, però c'è un particolare che pochi notano. Io, quando l'ho fatto notare a un biblista, dice: non ci avevo mai pensato. Dico: vedi, Gesù ha detto: molto ti è perdonato perché molto hai amato. Però dico molto non significa tutto, vuol dire molto, ma non tutto. Difatti la Maddalena, il suo titolo è di Santa Maria Maddalena la Penitente, perché poi, quando Gesù poi morto, risorto, asceso al cielo, lei ha vissuto una vita di penitenza, il dolore dei suoi peccati commessi antecedentemente. Ecco, era così grande, perché dice: io ho offeso l'amore, pertanto, Signore, dicevo, io devo piangere ancora i miei peccati perché tu mi perdoni tutto, perché molto mi avevi perdonato, ma adesso devo aggiungere qualcosa ancora, perché è troppo facile in 448 risolvere il problema. Vedete, per cui la Maddalena ha cominciato la conversione in quel modo là, ma l'ha finita continuando poi a pentirsi, perché uno fa i peccati anche perché è cosciente che ha dei debiti da scontare, no? Se no vai in purgatori, li paghi là, ma costano il 100% di più. Conviene farla sulla terra, ecco, la penitenza, ecco, il dono, ecco, quello della vera conversione. E naturalmente su questo campo, diciamo, c'è, visto che tu hai preparato il campo, andiamo avanti con i campi, allora praticamente c'è l'ignoranza. Ma quando io parlo, anche sono stato da Padre Pio i primi giorni di questo mese, no? E c'era gente che veniva da più parti, vero, d'Italia, e quando parlavo dei peccati come li spiegava Padre Pio, ho visto, vero, che si sono tutti confessati, ma non una volta sola, perché magari hanno, alla prima ondata di meditazioni, c'era la fila che tutti andavano a confessarsi, ma poi non avevano sentito tutto. E allora, prima di partire ancora, il giorno prima, persone che sono andate a confessarsi un'altra volta, perché dice: mamma mia, io questi li ho fatti, non ho mai confessato. Dico: ma benedette creature, ma dico anche voi, care Signore. Dunque, il vostro grembo, vero, ecco, è il tempio della vita. Per cui, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù, non deve essere soltanto quello della Madonna, voglio dire, perché il tuo deve essere diciamo, un grembo maledetto, deve essere benedetto anche il tuo. Ma se tu vai avanti ad aborti, a pillole e a peccati della carne, dico, come fa a essere benedetto il tuo grembo? Praticamente, se nasce un figlio, lo fai nascere al cimitero del tuo grembo, perché prima di sposarti, prima di avere un figlio, hai raso al suolo diciamo, il tempio di Dio, e adesso nasce un figlio poveraccio. Dove deve nascere, vero? Deve nascere al cimitero, perché il tuo grembo è diventato un cimitero. E ho visto queste signore che abbassavano la testa e poi in fila che sono andate a confessarsi. Padre Pio, quanti figli hai? Ce ne ho due. E gli altri dove li hai messi? Ah padre, io non l'ho messo da nessuna parte, dice, ne ho due. Ma dice, ma allora alzava la voce, ma non sai che il giorno del tuo matrimonio Dio ha stabilito quanti figli devi avere? E tu cosa hai risposto? Come Lucifero, non serviam. Cioè, io non ne voglio avere, non ne voglio fare figli più, basta. Ecco, allora, vedi che grido blasfemo, luciferino, non serviam. Il mio grembo deve servire a tutto meno che al fine per cui il Signore me l'ha dato, capite? Allora così Padre Pio confessava. Ma oggigiorno la gente si vanta di ciò di cui dovrebbe vergognarsi. Allora la conversione, ma cara mia, ma vedrai il giorno del giudizio come si metteranno le cose. Non a caso noi abbiamo la situazione nella Chiesa che è, diciamo, ridotta al minimo, in quanto non potevamo nascere in un secolo peggiore. Ecco, confusione di idee, e ci sono i confusionari, diremo così, proprio, come si può dire, sono gli artisti della confusione, no? Ecco, ma è predominio di ladri, anche ladri della verità, perché uno che ti dice che una cosa che è vera dice che non è vera è un ladro. Uno che mi viene a dire che non c'era il registratore a quel tempo, per cui bisogna vedere se tutto quello che scrivono l'ha veramente detto Gesù Cristo, questo è un delinquente addirittura, non è solo un ladro, no? È un delinquente, perché praticamente scandalizza i piccoli, non quelli che sono alti un metro, ma le persone semplici che proprio per la fede che hanno ottenuto tante grazie anche, no? E vabbè. Allora, la conversione, ma dov'è sta conversione? Ma dove l'abbiamo messa sta conversione? Quaresima, ma dov'è la quaresima? Ma tu pensa, no? Cioè, io non posso pensare che mentre si dice che il venerdì non si deve mangiare carne, tu vedi, no? Che proprio gli addetti ai lavori mangiano carne, no? Allora tu dici, ma scusate, come fa uno a fidarsi di te che sei un imbroglione? Perché dici una cosa e fai il contrario di quello che dici, no? Ecco, allora diciamo che tempo di conversione, bisogna benedire il Signore se c'è qualcuno che ci fa sentire la terra che trema sotto i piedi, no? Perché qui ci vogliono fare le coccole, ma vedete, ad esempio, vedi che se penso proprio qualche giorno fa, c'è in un salmo, vero? C'è il Signore che dice, per cui sono parole sue, ascolta popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, ma noi mica lo ascoltiamo, no? Non ci sia in mezzo a te un altro Dio. Ma come? Ma noi ne abbiamo di idoli e di dei, e addirittura sono tutti buoni, ma tu capisci dove siamo arrivati? E non prostrarti a un Dio straniero, no? Ora, il mio Dio è il Signore, il mio io è un disgraziatissimo io che mi porta alla rovina, perché anche Lucifero c'ha il suo io ed è un demonio, per cui pensa quanti adoratori del demonio. Sono io il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, apri la tua bocca, la voglio riempire. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, ma perché tu devi ascoltare quello che dice la televisione, devi ascoltare i partiti politici, tu devi ascoltare tutti i pagliacci di questo mondo, ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Ascolto le voci di tutto, specialmente quelle del demonio, meno quella del Signore. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Bene, ci siamo inguaiati fin sopra i capelli, ma il problema è che siamo convinti di non essere inguaiati, per cui la fregatura è massima. Se il mio popolo mi ascoltasse, io sto leggendo, vero, il Salmo, se il mio popolo mi ascoltasse, ma bisognerebbe che mi ascoltasse però, se Israele camminasse per le mie vie, ma tu che vie che stai seguendo, amico, amica che tu dici che sei convertita, subito piegherei i suoi nemici, e invece no, i demoni sono scatenati e praticamente sono entrati perfino in Vaticano, lo ha detto Paolo VI, il fumo di Satana, e contro i suoi avversari porterei la mia mano, e invece il Signore non la usa questa mano, dovrebbe usarla per schiaffeggiarci. I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiori di frumento, li sazierei con miele di roccia. Hai capito? Altro che il miele di roccia. Noi praticamente siamo nella situazione in cui ci troviamo perché il lievito, che sono i cristiani che dovrebbero essere i convertiti, non alzano neanche un millimetro la massa e continua ad abbassarsi questa massa invece che alzarsi. Allora la brava madre di famiglia che vuol fare le torte e le mette nel forno e non si alzano di un millimetro, ma addirittura si abbassano, diventano come dei pezzi di plastica, dice: ma cos'è sta roba? Ma questo lievito non vale niente, devo portare i miei lamenti a chi me l'ha venduto, ma che razza, che figura ci farò io con una torta del genere? Ecco, fa conto che quella figura lì la farai il giorno del giudizio, perché tu dovevi essere lievito e sei scaduto nella tua fede, sei scaduto e non alzi neanche uno in famiglia tua, non solo quelli lontani da te. Non sei convertita. Il convertito è uno che crede anche per quelli che non credono. San Michele cosa ha insegnato? Io credo per quelli che non credono, per cui vuol dire che tu sei lievito e fai lievitare la fede a chi non ce l'ha, a chi diciamo non lievita, a chi non cresce. Adoro per quelli che non adorano, ma tu adori il tuo io, per cui come fai ad adorare per i tuoi figli, tuo marito, per i tuoi parenti, per il tuo parroco, se non neanche tu adori il Signore, lo adori come vuoi tu, ma non come vuole Lui. Il Padre va cercando veri adoratori che lo adorino in spirito e verità. E poi spero, qua praticamente vedi che speranza, no? Vogliamo addirittura la dolce morte, vogliamo farci ammazzare piuttosto che patire, no? Così andremo all'inferno dritti e patiremo per tutta l'eternità, visto che non abbiamo voluto patire un po' sulla terra i nostri peccati, fra l'altro, perché i peccati, vero, si pagano, e allora se tu non, con la sofferenza e la preghiera puoi scontare questi peccati, tu invece non solo non li vuoi scontare, ma addirittura vuoi aumentarli, ma capite? E nessuno dice niente, ma questi cani muti incapaci di latrare, dove si sono cacciati? No, sono solo capaci di brontolare a quelli che fanno il bene e applaudire quelli che fanno il male. Allora, spero disperati suicidi e cose varie, però bisogna tacere, non bisogna dire niente. E ti amo, tu ami, ma fammi la carità, mi ama chi osserva la mia parola, ma tu la osservi la parola, allora non dire che lo ami perché non è vero, devi convertirti, se tu osservirai la parola, la metterai in pratica, allora veramente amerai anche per quelli che non amano, ma tu non stai amando nessuno, stai amando la tua fiacca, stai amando il tuo io, stai amando la tua giustificazione, ma non amare il Signore che ha offerto la sua vita per te e tu non ti muovi di un millimetro e presuntuosamente credi di essere un buon cristiano, presuntuosamente. Io non adesso, ho guardato l'orologio, bisognerà fare una pausa musicale.
Sì, esatto, ci separiamo soltanto per un paio di minuti dai nostri ascoltatori, intanto andrà in onda un piccolo tramezzo musicale e poi ci ritroveremo per continuare questo tema della Quaresima, tempo di conversione. Per coloro che volessero dare la loro testimonianza, magari anche chiedere qualcosa, ecco, lasciate pure le vostre richieste nella segreteria, diciamo, della regia, e poi, se non lo faremo in questa trasmissione, comunque cercheremo di rispondere ai nostri ascoltatori. Ci sentiamo fra qualche po'. Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta in questo mese di marzo. Abbiamo ritenuto opportuno trattare il tema della Quaresima e abbiamo visto che l'abbiamo inquadrato da una, diciamo, da una prospettiva un po' diversa, ecco, dalle altre volte. Abbiamo detto Quaresima, tempo di conversione. Ecco, per reintrodurre un po' questo tema, noi possiamo dire anche nella prima parte di questa trasmissione, Claudio accennava che, insomma, per progredire nella conversione, perché giustamente lui diceva che ci possiamo definire convertiti se siamo sul cammino della santità, cioè se sei un santo sei veramente convertito, se invece ti porti questa bisaccia, no? Questa tracolla piena di macigni, piena di sassi, e magari sono anni e anni che te li trascini appresso, credi di credere, credi di essere cambiato, ma in realtà agli occhi di Dio sei poco più di quello che eri una volta, no? Ecco. E questo è il primo livello, abbiamo detto, della conversione, quando uno si rende conto di come sta la propria vita spirituale. Bene. Si parlava poc'anzi quindi del dovere, no? Di meditare la passione di nostro Signore Gesù Cristo, perché quello è il punto di partenza, no? Se non meditiamo l'effetto, no? Di quello che abbiamo fatto, l'effetto dei nostri peccati, se continuiamo a essere coloro che non amano l'amore, ecco, e quindi non provano pentimento, quindi la compunzione, come si diceva, beh, allora vuol dire che di strada in avanti ne abbiamo fatta proprio poca, no? E difatti quanti di noi, dopo decenni, no, si ritrovano quasi al capolinea, sapete, come quelli che girano intorno a un cerchio. L'altro argomento, Claudio, è che qui volevo dicevo, sentire un po' la tua opinione, perché si dice, no? Dice i novissimi, no? Dice, stiamo ancora a parlare dei novissimi, ma questo è che vogliamo ritornare, diciamo così, al catechismo di San Pio X? Ma che vogliamo tediare i nostri ascoltatori con la morte, il giudizio, il purgatorio, l'inferno e il paradiso, diciamo così? Ecco, purtroppo questa è un'altra di quelle, diciamo pure, no, un'altra di quelle piaghe incancrenite, no, della nostra vita di fedeli. Cioè, ci manca una stampella qua ci manca una stampella, che non è mica un optional. Ecco, io qui ti volevo un attimino sentire, nel senso che, perché per convertirci, insomma, per agevolare comunque il progresso spirituale, noi dovremmo meditare i novissimi?
Ma senti, siccome sti novissimi sono verità tolte dalla Sacra Scrittura, per cui non è che ce le siamo, che qualcuno se le sono inventate, questi novissimi, sono novissimi che ti fanno riflettere su delle verità eterne. Allora tu sei uno stolto se, nonostante leggi queste cose, no, e non ti alzi dalla tua poltrona, perché sei un poltrone spirituale, ecco, praticamente tu quasi deridi, non prendi in considerazione le realtà eterne e sei uno stolto, perché il santo davanti al suo nome si mette una S maiuscola, lo stolto invece si mette una S minuscola, sempre una S c'è, però è minuscola, cioè sei stolto, cioè lo dice il Signore. Allora, praticamente noi dobbiamo confidare nel Signore e fidarci di Lui. Pensate un po' che giovedì scorso c'era dalla prima lettura profeta Geremia: maledetto chi confida nell'uomo, benedetto chi confida nel Signore. Allora, scusa, ma dico, se è maledetto chi confida nell'uomo, cioè io confido nella mia zucca vuota e nella mia stoltezza, e non confido e non credo a quello che dice il Signore, sono uno stolto, anzi sono un maledetto, non sono uno scemo, sono un maledetto, capito? Maledetto cosa vuol dire? Allora tu che sei maledetto ti senti anche addirittura benedetto, allora così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Pensa un po', queste parole, diciamo, sono è una schiaffeggiata praticamente, no? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, tu credi di salvarti senza meriti? Fa conto che un peccato contro lo Spirito Santo, che sono peccati che non vengono perdonati, lo ha detto Gesù, sono i peccati contro lo Spirito Santo. Allora, uno dei peccati contro lo Spirito Santo è presumere di salvarsi senza meriti. E viva Radio Buon Consiglio, e viva tutti coloro che vi spiegano cosa ha detto il Signore, perché oggigiorno si schivano le parole che sono a spigolo vivo. Allora, così, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, tu confidi nella tua zucca, e poni nella carne, che non giova nulla, ma è lo spirito che conta, ecco, tu poni sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Difatti vedi che tu credi di essere onnipotente, non credi, discuti, cioè addirittura critichi, giudichi anche il Signore, perché se il Signore ci fosse non dovrebbe permettere queste cose, ma se il Signore ci fosse e fosse come dici tu, ti avrebbe già fulminato, per cui è meglio che lo lasci com'è il Signore. Allora, sarà come tamerisco, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi del deserto. Sì, per forza, perché praticamente c'è la desertificazione della verità, ecco, e si piantano le piante della menzogna. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia, e come albero piantato lungo corsi d'acqua, verso la corrente stende le radici, non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, ma le tue sono gialle, sono secche, anzi non ce l'hai, manca più neanche le foglie, c'hai più. Non smette di produrre frutti, ma che razza di frutti produci? Di peccati, niente più infido del cuore e difficilmente guarisce. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, scruta la mente e saggio i cuori, pensa cosa trova. Per dare a ciascuno secondo la sua condotta, vedi, non ti converti, riceverai secondo la tua condotta, secondo il frutto delle sue azioni, poveri noi e poveri a noi. Ecco, allora dice addirittura, non sederti in compagnia degli arroganti, non sederti in compagnia degli stolti. Allora tu ti piazzi davanti al televisore e ti siedi in compagnia di quelli che trasmettono. Allora tu praticamente sei in compagnia degli arroganti e degli stolti, dei falsari, degli imbroglioni, dei servi del demonio, e tu stai lì ad ascoltare loro. Ma ascolta la parola di Dio, se tu ascoltassi la mia voce. Dunque, e non siedi in compagnia degli stolti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. Tu la trovi la gioia nella legge del Signore, manco la conosci, manco ti interessa di conoscerla. La sua legge medita giorno e notte, ma tu la mediti giorno e notte, manco la conosci, come fai a meditarla giorno e notte? Leggi, non leggere il Corriere, non leggere i giornali, leggi la parola di Dio che è vita. È come un albero piantato lungo corsi d'acqua, non così malvagi, gli empi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. E chi è il malvagio? Chi è il malvagio? Pensa un po', forse lo sai anche tu, forse lo sono anch'io, se non mi converto sì. Allora, vediamo poi, c'era la lettura di Lazzaro, vi ricordate? Quella di interessante, no? Perché Lazzaro se l'era questo, goduta, diciamo, la che riguarda, vita.
Scusami Claudio, questo riguarda proprio quel discorso, no, dell'inferno, no? Sì. Che noi cerchiamo, ecco, sì, di pure. Sì.
No, per cui dice ma tu ci sei goduto la vita come fanno gli uomini di oggi, no? E dice, parimenti Lazzaro, poveretto, invece ha patito durante la vita. Adesso lui ha meritato il godimento eterno, no? E tu, visto che hai vissuto in quel modo là, adesso tu stai nell'inferno eterno. Ecco, allora vedete che, dice, ma almeno manda qualcuno, Abramo, digli che vada a dire ai miei fratelli, o cinque fratelli, che non facciano quello che ho combinato io, perché si salvino. Ma dice, vedi, hanno la legge i profeti, no? Se non credono a loro, anche se risuscitassero dai morti, non gli crederebbero. Gesù Cristo è risuscitato dai morti, ancora non ci crediamo, vedi un po'. Allora, praticamente, se uno medita la parola di Dio, diciamo che deve tenere da parte anche un fazzoletto per asciugarsi gli occhi, per il dolore, il pentimento, dice, ma vedi un po', cosa dovevo fare e non ho fatto. Cosa non ho fatto che dovevo fare? Ma povero me, Signore, pietà di me. Allora, è la Quaresima, tu fai la Via Crucis velocemente, no, sta attento, tu devi meditare la passione di Cristo. Voi pensate che noi abbiamo queste meditazioni, se andate sul sito di Stella Matutina, vero.eu, trovate 58 meditazioni che faceva Padre Pio tutti i giorni sulla passione di Cristo. Quando le ascoltate tutte, te le riascolti un'altra volta, e quando hai finito le ascolti un'altra volta finché ti converti, perché ti dovrai vergognare. Ecco, allora la compunzione, diciamo è il termine tecnico, però diciamo è la vergogna, mi vergogno dei miei peccati, mi vergogno del male che ho fatto, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore del male che ho fatto. Ecco, e allora la compunzione deve essere fatta. È così, se io le mie abitudini le continuo a mantenere, non faccio niente per mostrare che sono pentito, mi piacciono le cose dolci, adesso mangio le cose che non sono dolci, prima volevo darmi le arie, credevo di essere chissà chi, adesso se qualcuno mi umilia lo considero un benefattore, invece gli cavo gli occhi se si permette di umiliarmi, capite? Poveri noi, poveri noi, poveri noi. Però il problema è che non crediamo di essere poveri, e lo siamo realmente. Guardate la Chiesa, noi siamo corpo mistico della Chiesa, va bene? I cristiani, i battezzati, sono corpo mistico della Chiesa. Vedete che non cresciamo ma caliamo. Ma caliamo anche nella fede, ma addirittura abbiamo un popolo di cristiani ignoranti, dico, bisogna chiamarli per nome, perché non sanno niente, vanno a messa, poi anche quando vai a messa delle volte senti delle prediche che è aria fritta, per cui non serve a mettere in crisi la persona che ascolta. Io ho visto durante gli esercizi, la gente andava in crisi e si confessava e ringraziava, dice: se non venivo qua io finivo all'inferno, ma sai quanti peccati ho confessato? Dopo che ho ascoltato le cose che tu hai detto, che Padre Pio insegnava, che la Chiesa insegna e che ha insegnato, quanti peccati. Adesso mi rendo conto che se sto soffrendo me le sono meritate tutte, me le merito, e dico: Signore, ti ringrazio che mi dai l'opportunità di scontare i miei peccati sulla terra. Bene.
Claudio, qui vorrei un attimino aggiungere, diciamo così, un tassello importante, no? in questa nostra discussione, e cioè questo, insomma, certamente noi abbiamo a disposizione, per esempio, oltre a questi che tu hai citato, no? Che sono la meditazione della passione di Gesù, i novissimi, eccetera, noi abbiamo a disposizione la Madonna, diciamolo subito, cioè quando si parla di conversione, quando si parla di colei che, se, come dice nella supplica a Bartolo Longo, no? Se lei ci rifiutasse, se lei ci scacciasse come noi meritiamo, no? Non sapremmo da chi andare. Allora diciamo che un po' questo è il tema un po' finale. Noi dobbiamo invocare
però,
sì.
No, dico, però tu pensa, no, a Fatima, no, perché io diciamo, sono un fatimista, nel senso che lo frequento dal 72, per cui diciamo, credo di aver capito qualcosa di Fatima, ma proprio perché l'ho capito mi sono accorto, mi rendo conto che sono pochi, non solo quelli che non l'hanno capito, ma che non gli interessa neanche di capirlo. Allora, i bambini riferiscono che la Madonna non l'hanno mai vista sorridere, va bene? Per cui a tre bambini che hanno fatto tutto quello che lei ha chiesto, poteva fare un sorriso? No, ha manifestato il suo dolore nel vedere come siamo combinati. Se non smettete di offendere Dio, che è già molto offeso, e da chi è offeso Dio? Soprattutto da coloro che gli hanno promesso fedeltà. Allora, ecco, scoppierà una guerra peggiore di questa. Allora è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo imparato qualcosa? Zero, sotto zero, non è cambiato nulla, anzi è peggiorato tutto. Allora stanno aspettando la Terza Guerra Mondiale, ma quella è già scoppiata, perché siccome le altre erano guerre materiali, adesso abbiamo le guerre spirituali che sono peggiori di quelle materiali, perché se io muoio in grazia di Dio, diciamo che sono morto, ma diciamo è una morte fisica, però sono vivo spiritualmente. Oggigiorno abbiamo, diciamo, praticamente cimiteri spirituali, e la Madonna, vedendo che sono figli suoi che hanno promesso di seguire Gesù Cristo, vero, vado in chiesa, confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, poi parole, perché non sanno manco quello che... Allora vai a confessarti se hai fatto tutti questi peccati, no? Poi senti dire: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo. Ma cosa stai dicendo? Ma se tu di quello che stai dicendo non fai niente, ma cosa stai dicendo? Praticamente impariamo le formule a memoria senza capire il senso di quello che stiamo dicendo, e sono bugie perfette, no? Ma come si fa a dire tutte queste cose, no? Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. Uè, ma tu sai cosa stai dicendo? Allora, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Padre Onnipotente, ma cosa stai dicendo? Tu dici, ma non sai neanche quello che stai dicendo, no? noi ti adoriamo, ma che è che tu non adori proprio, non lo adori il Signore, no? Ti benediciamo, ma come lo benediciamo? Abbiamo l'Italia che è un popolo di bestemmiatori, no? Ci fossero coloro che riparano le bestemmie, no? Ma comunque sia, ecco. Tu volevi dirmi qualcosa, Antonio?
Sì, Claudio, io aggiungo, mi accodo, no, alle cose che stai dicendo, facendo presente che appunto a Fatima la Madonna ci ha comunicato, no, tutta l'urgenza di tornare a noi stessi, cioè di tornare, di smettere di offendere Dio, perché altrimenti il mondo sarebbe anche stato castigato. Sai, volevo citare proprio a questo punto una cosa che la Madonna ha rivelato a Santa Brigida, e ha usato delle parole molto importanti, proprio perché a lei è stato dato il compito, no, da Dio, no? Da Fatima in poi vediamo che è scesa in campo, no, la regina del cielo e della terra. Ebbene, proprio la Beata Vergine rivelò a Santa Brigida che anche il più terribile dei peccatori, anche colui che si rende conto di essere stato e di essere in una vita di grande dissoluzione, purché la invochi con tutto il cuore, troverà la grazia di Dio. Pensa, senti che cosa dice la Madonna proprio a Santa Brigida, dice: nessuno, purché non sia stato assolutamente maledetto, vale a dire con la finale irrevocabile maledizione riservata ai dannati, nessuno è così rigettato da Dio che, avendomi invocato in suo aiuto, non ritorni a Dio e goda della sua misericordia. Io sono chiamata da tutti madre della misericordia. Guarda, queste parole sulla bocca della Madonna ci fanno tremare, perché io direi che lei dice: questa, nessuno purché non sia stato assolutamente maledetto. Cioè, qui dobbiamo renderci conto, vedete, che nonostante che Dio ci abbia dato la sua Santissima Madre, nonostante che questa madre stia, diciamo così, elemosinando anime, e poi qui volevo il tuo aiuto nel senso di dire che, insomma, la bilancia dei riparatori qui è vuota, no? Cioè il piatto sta tutto dall'altra parte, ecco. Nonostante tutto questo, c'è, cari fratelli e care sorelle, per noi la possibilità di non farcela, cioè è terribile dirlo, no? Purtroppo possiamo non convertirci, ecco, questo è il problema.
Cioè, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore. Il Signore non può non perdonare uno che si pente, perché il Signore è amore, resiste ai superbi ma fa grazia agli umili. E che è l'umile colui che ammette di aver peccato, ma non a parole, perché è come andare a messa e dire: confesso a Dio onnipotente che ho molto peccato e pensieri, però, e non mi confesso mai. E non cambio mai vita. Ma allora cosa stai dicendo? No, il Signore le ascolta queste parole, ma dice: ma tu che cosa mi stai dicendo? Mi stai dicendo le bugie, perché dici che ti penti e poi ammetti di aver peccato e poi non vai a confessare. Il sacramento della confessione il Signore l'ha istituito proprio per questo motivo, perché lui addirittura ci lava non con gli shampoo che usiamo noi, ma con il suo sangue, vero? Ci lava con il suo sangue. E allora disprezzare questo lavacro con il sangue di Cristo è un'altra colpa, perché in pratica tu disprezzi, o perlomeno non apprezzi, perché se non apprezzi alla fine finisci per disprezzare, ecco, un dono così grande, cioè il sangue di Cristo. Ma vedete, a Fatima è apparso appunto San Michele prima e poi la Madonna, e c'è, per esempio, sentite un po' riguardo a San Michele, ve lo leggo perché è importante, noi abbiamo fatto di tutto, stiamo diffondendo le novene di San Michele, ma la gente, qualcuno lo fa ed è contento. Sentite un po', San Michele Arcangelo è il pesatore delle anime, infatti si presenta con la bilancia. Allora, San Michele Arcangelo custodisce la riva dell'eternità ed accoglie ogni anima che vi si accosta. Io ti ho stabilito per ricevere le anime, gli ha detto il Signore. Egli le riceve e le giudica in nome di Dio secondo la testimonianza di molti commentatori. Noi possiamo dirvi con San Dionigi che egli le pesa, mostra a Dio quello che valgono le loro azioni per il cielo e fornisce loro così gli elementi della sentenza. Tutta la tradizione gli attribuisce questa augusta funzione di presentare le anime al tribunale di Dio. L'Arcangelo Michele, dice San Tommaso, viene in aiuto dei cristiani non solamente nell'ora terribile della morte, ma nel giudizio particolare. Egli rimane là fino all'uscita del giudizio e si impegna a renderlo loro favorevole. Il pensiero del giudizio di Dio ci spaventa. Esso faceva tremare i santi. Hai visto? I santi tremano, ma gli stolti invece cantano. E noi oggi abbiamo i cristiani che cantano, capito? E dovrebbero tremare. Ma quello che dicono gli autori riguardante l'intervento di San Michele in quel temibile momento deve metterci nel cuore la fiducia e la speranza. Dio, dice San Bonaventura, dottore della Chiesa, per ricompensarlo ha dato a San Michele il potere di far pendere la bilancia in favore dei suoi devoti servitori. Così, finché lo può, San Michele sottrae ai rigori del giudizio le anime che durante la vita le sono state sinceramente devote. Mi rassicuro, scrive San Basilio, capite che pezzi grossi scrivono queste cose, eh? Mi rassicuro, scrive San Basilio, poiché vi tanto amato, o San Michele, che allorché voi mi ricorderete di me, vi ricorderete di me e che mi riparate sotto le vostre ali per nascondere la mia confusione, San Basilio, ma tu la confusione ce l'avrai. Dico, ce l'avrai perché sei stolto, no? Dico, ma aiuto, io non sapevo, io non credevo. E dove sei stato? Tu hai guardato la televisione invece che leggere la mia parola. Ascoltiamo dunque il consiglio di Sant'Atanasio, un altro santo gigante, cristiano, e gli dice, ricorri incessantemente a San Michele perché riceva la tua anima colpevole e che nell'ora che deciderà la sorte, scusa, egli si degni di salvarla. Confidiamoci a San Michele. Nel nostro ultimo giorno egli prenderà in mano i nostri interessi, si farà nostro avvocato presso Dio e farà pendere la sua giustizia in nostro favore. Hai capito San Michele chi è?
Appunto Claudio, stiamo ormai praticamente tirando un po' le fila di questa trasmissione. Cioè i santi ci hanno insegnato praticamente che convertiti a momenti non si sentivano loro, ecco, e noi viviamo, ecco, come dicevi tu, con questa leggerezza, credendo di essere già sulla buona strada, insomma.
Abbiamo iniziato con San Michele, no? Dicendo, ma che state facendo? State giocando? E abbiamo finito con San Michele ancora, San Michele Arcangelo. Chi è come Dio? Vuol dire San Michele. Allora questi qua, che praticamente invece che leggere Dio leggono le proprie scemenze, cioè le proprie idee, si fanno come Dio, San Michele dice, ma chi credi di essere? Sei polvere, in polvere tornerai, e contesti gli insegnamenti e i consigli di Dio, caro mio, convertiti prima che sia troppo tardi, perché non sai né il giorno e neanche l'ora. E con questo direi che possiamo finire.
Con questo possiamo chiudere perché non rimane altro che sforzarci, ecco, in questo residuo, in questo stralcio di Quaresima che ci rimane, di metterci, direi, di buzzo buono, ecco, di buzzo buono per dimostrare al Signore almeno la nostra buona volontà, ecco, senza la quale veramente ci possiamo considerare dei disgraziati. Bene, Claudio.
La madre del buon consiglio. La madre del buon consiglio, che è la madre del divino amore, vero? Ecco, ci ottenga la grazia di diventare dei cristiani seri, non che non ridano o che non scherzino, ma seri nel senso che prendano sul serio, vero? Dio, il suo amore per noi, la sua passione, morte Ecco, e la risurrezione per noi, l'ha fatto per noi, non l'ha fatto per gli angeli, l'ha fatto per noi, e questo è il modo di trattare colui che ci ha beneficato in questo modo? Ecco, la compunzione si chiamerebbe anche il termine volgare vergogna. Chiediamo il santo dono della vergogna, non lo chiede nessuno, il dono della vergogna sarebbe il più importante. La compunzione è un termine tecnico, magari uno lo capisce, non lo capisce, ma la vergogna la capiscono tutti.
Va bene, allora Claudio, noi ringraziamo naturalmente coloro che hanno avuto la perseveranza un po' di seguirci in questa carrellata sul tema della Quaresima, tempo di conversione, e rimandiamo i nostri ascoltatori al quarto martedì del mese di aprile. Grazie a tutti voi, a Claudio, un saluto a tutti i nostri. Ave Maria.